Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, santa serata a tutti da Claudio. Ecco, abbiamo il consueto appuntamento del sabato con Maria e con le litanie lauretane che già da tempo, vero, stiamo meditando e sono veramente una grazia di Dio, ecco, meditare gli attributi, vero, i titoli dati alla Madonna. E chissà quanti se ne aggiungeranno nei secoli. Per esempio, Maria Corredentrice, non c'è ancora nelle litanie, ma sicuramente ci sarà dopo il trionfo del Cuore Immacolato. Ecco, è una grazia, perché in pratica, meditando le litanie, mediti alle cose di lassù, mediti a colei che è regina dei cieli, ma per arrivare ad essere la regina dei cieli ha dovuto anche vivere una vita tutta santa per diventare regina dei cieli. E allora ci mostra anche, ecco, gli attributi, le sue qualità, è la piena di grazia. In pratica non si finirà mai di aggiungere attributi se Dio, che è con un solo attributo, diciamo, Dio è amore, spiega tutto, ma poi bisogna anche, come dire, questo amore ha in sé tante altre caratteristiche. Ecco, Dio è amore, è una parola sola. Ecco, la Madonna è la piena di grazia, ma quante grazie, quante qualità la Madonna, lo sapremo in paradiso quando avremo la grazia, vero, di incontrarla. Ecco, comunque è una madre dolcissima, amabilissima, è più madre di tutte le madri messe insieme. Allora, oggi abbiamo questo titolo che interesserà molti perché oggi, come non mai, come ha detto anche il Santo Padre, diciamo che il mondo, la Chiesa, ecco, è ridotta a una specie di ospedale campale, vero? Un ospedale mondiale, diremmo, perché tra malati fisici e malati spirituali, diciamo, pochi sono i sani che dovrebbero fare gli infermieri per gli ammalati. Ecco. Allora, oggi, ecco, il titolo è Salus Infirmorum, ora pro nobis, salute degli infermi. Ed è, diciamo, un argomento molto interessante, in quanto la Madonna veramente compie tanti miracoli, ma per attirare a sé le anime, e per anche talvolta per farle decidere, vero, anche ad essere più, vivere più perfettamente la propria fede. Leggeremo dopo, ecco, le caratteristiche, quei grandi santuari, sono santuari dove la gente si reca anche per ottenere la grazia della guarigione. Difatti, ogni santuario che tu visiti, poi vedi ci sono gli ex voto, quadri, quadretti che mostrano, ecco, l'intervento della Madonna, ecco, le guarigioni di gente che sarebbe dovuta morire per l'incidente che ha avuto ed è uscita magari illesa. Ecco, insomma, è bello vedere come gli uomini riconoscono, ecco, questo intervento materno della Madonna per aiutare questi figli, poveretti che siamo noi. E naturalmente si bada molto alla salute fisica, difatti stranamente e non stranamente, tu vedi le persone che magari non sono mai entrate in chiesa, se hanno poi qualche problema di salute, vanno ad accendere candele. È un primo passo, diciamo, di per sé, e speriamo, dice, che si accenda la fede, speriamo che guarisca anche l'anima. Insomma, è un passo. Ecco, l'uomo quando sta bene, diciamo non ha problemi di salute, e allora che è giovane, che ha magari anche il portafoglio che abbastanza gonfio, si sente quasi onnipotente, perché sto bene, posso, sono, e presume di sé. Appena poi si sgonfia un po' questo pallone gonfiato, già si comincia a ragionare, perché ti rendi conto che quel che tu pensavi di essere in realtà non sei. Allora questo sgonfiamento della nostra presunzione, ecco, ci mostra già un aspetto della vita diverso da quella che pensavamo noi. Cominciamo a scendere con i piedi per terra e vedere che veramente siamo quello che siamo, molto fragili, molto facili a condiscendere a ciò che è peccaminoso, e insomma in qualche modo, ecco, siamo anche un po' umiliati. Allora cosa succede? Che l'uomo subito vorrebbe tornare alla salute, perché dice: sto male, ho questo problema, non so come andrà a finire, e chi sa e chi non sa. Qui voi vedete per esempio folle enormi di persone che vanno con i treni a Lourdes, ecco, qualcuno guarisce anche fisicamente, ma diciamo diversi, molti guariscono spiritualmente, perché lì la Madonna ne approfitta di questo incontro, ed essendo la piena di grazia, in qualche modo fa anche rinsavire, ecco, i pellegrini. E allora tu senti, ecco, questa attrazione, la Madonna che ti fa intendere che insomma lei c'è ed è qui per aiutarci, e ci mostra anche tante cose sbagliate che abbiamo fatto nella vita, ci aiuta a pentirci, ci sono i confessori, diciamo che lei, madre di misericordia, dice: andate da mio figlio, ecco, e fate tutto quello che vi dirà, ecco, vi guarirà intanto spiritualmente, questa è la cosa più importante. Ma diciamo che se andiamo poi a Fatima, lì ci sono due dati che un po' sconvolgono il nostro modo di pensare, però chiariscono anche tante cose. Sono due risposte date dalla Madonna che ci fanno, o dovrebbero farci, rinsavire. Ecco, quali sono? Allora, la domanda: Lucia di Fatima, vero, chiede, perché gli è stato chiesto di riferire alla Madonna questa richiesta, dice: il tizio mi chiede se lo potete guarire. E la Madonna, sentite come risponde, si vede che i tempi anche cambiano, per cui deve dare risposte anche un po' diverse. Dice: digli che si converta. Cioè praticamente mi chiede di guarire la carne, ma la carne, diciamo, sì, è una grazia se sana, ma prima o poi diciamo che diventerà un sacco di vermi, voglio dire, no? Ma lei guarda invece all'aspetto spirituale, dice: ma digli che si converta, perché è più malato di dentro che di fuori, e nelle condizioni in cui si trova è a rischio anche di perdizione, per cui digli che si converta. È una risposta secca, ma è una risposta che vale anche per tutti noi, ecco, che cerchiamo benefici per sistemare la nostra condizione anche della salute, che diciamo in qualche modo cede, per cui chiediamo di guarire, ma per far che cosa? Per tornare ad essere tiepidi come prima, per tornare a fare i peccati come prima, oppure per dire: questo, diciamo, questa malattia mi ha mostrato come sono fragile, cioè praticamente mi sentivo giovane e forte, però sono inguaiato e questa salute mi tormenta perché non ce l'ho. E allora chiedeva la guarigione, digli che si converta. Se si converte avrà una guarigione eterna, ma se non si converte avrà una malattia eterna, no? Pensa, è chiara la Madonna, cioè si è spiegata molto bene. Addirittura un'altra persona chiede di essere guarita, sentite la risposta, che è illuminante, questa valga, cioè serve per chiarire, né? Perché noi sempre vogliamo le cose arrotondate, dolcificate, ci piace, diciamo, parlare di cose dolci, amabili, la Madonna è sempre lei, ha risposto così, no? Dice, non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. Cioè, questo qua, se lo guarisci, comincia a fare un sacco di peccati mortali che rischia la perdizione. Per cui, nelle condizioni in cui si trova, diciamo, non può fare tutto quello che farebbe se fosse guarito. Per cui dice, non lo posso guarire perché Dio non si fida di lui. Queste sono parole illuminanti, dove non le trovi da nessuna parte, ma a Fatima, in questo nostro tempo, ecco, lei è venuta a dirci, guardate, siete veramente malconci, siete veramente malati, io sono la salute degli infermi, ma vengo a dirvi come si fa per essere guariti, dovete smetterla di offendere Dio che è già troppo offeso. E allora questi dati sono molto importanti, ma vediamo un po', adesso questa, diciamo, questa nuova, diciamo, l'odierna meditazione, appunto Salus Infirmorum, mostrerà come nel mondo vi sono tanti santuari con titoli con questo titolo, ecco, pensate per esempio a Roma c'è la Madonna che è Salus Populi Romani, no? Per cui è la basilica, però la salute del popolo romano, ma salute in che noi intendiamo sempre la salute fisica, ma è la salute spirituale che conta, perché noi saremmo giudicati non per le malattie fisiche, ma saremmo giudicati per le malattie spirituali, per cui lì bisogna guarire. E naturalmente diciamo che lei, ecco, utilizza anche il suo potere, vero, di piena di grazia, di mediatrice di tutte le grazie, talvolta con delle guarigioni per provocare, magari nel guarito che è ben disposto, ben disponibile, un apostolo, dire io ero un povero disgraziato malato, la Madonna mi ha guarito, adesso questo diventa un apostolo, come abbiamo visto quando Gesù ha guarito i ciechi, i lebbrosi, i paralitici, che poi non dice non lo dite a nessuno, invece sono andati a dirglielo a tutti, ecco, questo è l'effetto guarigione, vero? Dalla gioia per la grazia ottenuta, come faccio a stare zitto? Devo dirlo a tutti, la Madonna mi ha guarito. Per cui, ma però il fine, vedete, che è sempre spirituale, per cui in questi luoghi dove sono avvenuti poi i miracoli, la gente vedendo il miracolato, diciamo, serve anche per corroborare la propria fede, per cui ha un effetto duplice, cioè con la guarigione fisica di qualcuno attira anche persone per poi per guarirle spiritualmente, persone che erano lontane, poi invece si sono avvicinate, e quanti di questi se ne conoscono che erano dei poveracci, diremmo così, in campo spirituale, in campo spirituale, ma poi dopo la grazia si sono dati, è vero, all'apostolato, alla testimonianza, Ed è per quello che Gesù a un certo momento, abbiamo sentito qualche giorno fa, dice i pubblicani e le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli. Per cui qualcuno che era uno scellerato, magari guarito, toccato dalla grazia, diventa un apostolo che non lo tiene più nessuno perché va gridando a tutti: il Signore mi ha guarito, la Madonna mi ha guarito, io ero un povero disgraziato e la Madonna ha avuto pietà di me e adesso io non posso stare zitto. Ecco, in pratica se lo fa sempre per un fine più grande, perché non guarisco quelli che poi aumentano i peccati, per cui quelli li debbo lasciare, per misericordia, debbo lasciarli nella malattia perché non combinino altri guai. Praticamente dice: gli sgonfio le gomme, perché questo qua con quella macchina che ha, con le gomme gonfie, si ammazza, no? Per cui gli buco le gomme così non si ammazza. Ecco, vabbè, per intenderci. Allora, salute degli infermi prega per noi. Vedete, sin dall'antichità i santuari mariani sono stati luoghi di guarigioni miracolose. Ce lo attestano le più antiche biografie della Vergine e le cronache dei suoi santuari. Tuttavia, non la guarigione del corpo, ma quella dell'anima è il miracolo più importante, e l'abbiamo anche visto con quel che abbiamo detto fino adesso. Cioè, guarisci per avere una guarigione eterna. Attento, perché se stai malato fisicamente e sei sano spiritualmente, godrai di una salute eterna, diversamente rischi una malattia eterna. Poi vedete, per esempio, il purgatorio è una specie di ospedale, vero, dove c'è la purificazione. Ecco, anche lì la Madonna vuole che evitiamo anche questo. Dice: ma convertitevi, ma fate tutto quello che il Signore vi dirà. Fate tutto quello che vi dirà, fatelo, così andate dritti in paradiso. Ma perché non volete fare quello che colui che è venuto a salvarvi vi esorta e vi comanda di fare? Allora dice: ad essa sono finalizzati tutti i prodigi di ordine fisico, comprese le guarigioni corporali. Non a caso una delle più antiche icone mariane venerate a Roma è quella della Basilica di Santa Maria Maggiore, che è del V secolo e viene invocata, come dicevamo prima, col titolo di Salus Populi Romani. A Costantinopoli, per esempio, ecco, nel santuario di Blacherne, io non so se la pronuncia è giusta, dal V secolo, anche lì V secolo, era venerato il velo della Madonna, detto Maforium, ed ivi si moltiplicavano i prodigi a beneficio dei fedeli devoti. Dei fedeli devoti. Ora, con la conquista musulmana di Costantinopoli, avvenuta nel XV secolo, il santuario è stato soppresso, ma un piccolo resto di devoti di Maria resiste ancora, in attesa di restituire l'antico splendore al culto mariano in quella capitale dell'Oriente cristiano. Dopo il trionfo del cuore immacolato avremo anche questo. La prima guarigione miracolosa attribuita alla Vergine è quella legata all'apparizione del 47 dopo Cristo alle Puy-en-Velay. La Vergine viveva ancora con San Giovanni a Efeso o a Gerusalemme. Erano passati 6 anni da quando la Vergine apparve a San Giacomo il Maggiore sulle rive dell'Ebro, a Saragozza, in Spagna. Ed eccola apparire una seconda volta in Francia, su un monte presso Le Puy, per guarirvi una donna gravemente ammalata. Lì sorse uno dei santuari mariani più antichi dell'Occidente, dove i re di Francia si recavano pellegrini e dove ancora la Vergine è onorata da folle di devoti. Vedete, l'operazione della misericordia di Dio è questa qua. Praticamente il Signore manda sua madre tra i figli che lei ha accolto, dice: guarda, vedi te, come madre, vero, di ottenere, di intenerire questi cuori, sei la piena di grazia, sei onnipotente per grazia, ecco, voglio che tutti sappiano chi sei tu e come noi ti abbiamo fatto grande in cielo, ecco, incoronandoti regina del cielo e della terra, vogliamo che anche sulla terra tu sia onorata come questa creatura onnipotente per grazia. Per cui, ecco, il Signore manda la sua madre. E dunque, la Madonna, nei luoghi di culto a lei dedicati, opera prodigi a favore anche dei non cristiani che a lei si rivolgono. E veramente c'è questo fenomeno, diremmo così, ecco, il Signore guarda il cuore e magari, ecco, attraverso anche attraverso i miracoli della Madonna, ecco, ottiene che anche tante persone si convertano alla vera fede, anche se sono di una fede diversa, ma diciamo confidano in questa buona madre, che lei, come suo figlio, naturalmente non vuole la morte del peccatore, ma vuole che si converta e viva. Allora, dicevamo, anche folle di devoti non cristiani, per esempio, voi pensate che il miracolo che ha potuto ottenere la glorificazione, la beatificazione di Madre Teresa di Calcutta, vero? Madre Teresa di Calcutta, diciamo, per sua intercessione ha guarito un indiano, un indù, mi sembra, un indù. Ora anche qui vediamo un po', con fede filiale fossero anche induisti o islamici, e anche a Fatima si vedono diverse donne islamiche che vanno a pregare la Madonna, si vede che tra mamme si capiscono. Non è Maria ad operare i miracoli, è Dio che li compie, ma non li farebbe se non ci fosse l'intercessione materna di Maria. Come a Cana, così oggi, se non ci fosse la Madonna, non arriverebbero mai l'ora dei miracoli, non arriverebbe mai a sollievo delle sofferenze dell'umanità afflitta e a sostegno della nostra fede vacillante. Questa buona madre, che non l'hanno mai vista sorridere a Fatima, perché vedeva i suoi figli che invece di dare retta a Gesù Cristo l'avrebbero offeso con maggior frequenza e con maggiore intensità. E allora dice: guardate, se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizierà un'altra. Per cui la Madonna, che è salute degli infermi, ecco, ci avvisa che ci sarà una guerra ancora peggiore, che procurerà un sacco di infermi tra bombe, granate e tutto quello che ci sta dietro, gente senza braccia, senza gambe, accecata, mutilata, e dice: ma perché non volete stare bene? Ma perché non volete essere sani? Ma perché vi procurate tutte queste cose? E il Signore le permette anche, no? Però l'uomo è duro di cervice e duro di cuore e non capisce, non intende. Così dice: se non ci fosse la Madonna non arriverebbe mai l'ora dei miracoli. Ecco, nonostante i miracoli che fa, siamo duri, ecco, di comprendonio, soprattutto di cuore. Ora, l'universale premura materna di Maria nei confronti di ogni uomo afflitto che ricorre a lei la si vede soprattutto nelle terre di missione. Nel secolo XVI in India la Madonna apparve ad un ragazzo povero e guarì la sua gamba in cambio di un po' di burro che egli le diede in carità. Un cattolico facoltoso le costruì una cappellina dedicata alla Madonna della Salute. Da allora in quel luogo si moltiplicano le guarigioni della povera gente, cattolici, musulmani e indù. Ingranditasi lungo i secoli, la cappellina delle origini è divenuta uno dei santuari mariani più grandi e più frequentati del mondo. Centro di spiritualità multireligiosa è il santuario di Vellankanni, detto la Lourdes dell'India. Ecco, diciamo che mi fermerei qui intanto per ascoltare le litanie, ecco, perché dobbiamo con le litanie, con questo bel canto, vero, che noi ascoltiamo, delle litanie cantate dal coro dei frati, ecco, sentiamo anche un trasporto di amore e di gratitudine verso questa madre che è la salute degli infermi, e credo che poco o tanto siamo tutti malati. Ecco, poco o tanto, se non di fuori e di dentro. E col passare degli anni, invecchiando, gli acciacchi aumentano, per cui in qualche modo abbiamo tutti questo segno della salute che dura finché dura, ma diciamo che il Signore, proprio per prepararci a dire: Signore, quando ero giovane mi sentivo un leone, adesso mi sento mezzo morto e capisco che i giorni della mia dipartita si avvicinano, per cui penso a pregare di più, penso a prepararmi, penso a essere anche a raccomandarmi a colei che è anche la porta del cielo, ovvero la Ianua Celi. E allora aiutami, o dolcissima madre, a raggiungere la meta, il posto che il Signore mi ha preparato. Allora io direi, a questo punto facciamolo, non è uno stacco musicale, ma ascolteremo le litanie cantate, le litanie solenni alla Madonna. A tra poco, Ave Maria. Maria, riprendiamo la nostra meditazione, Salus Infirmorum, e procediamo. Ecco, abbiamo parlato prima della Lourdes dell'India, e adesso andiamo a vedere la Lourdes, diciamo, europea. Voi sapete anche il grande miracolo di questo santuario, quando c'è stato lo tsunami. Dovete sapere che l'acqua è passata oltre il santuario, ma entro il santuario, e questo è un miracolo, non è entrata una goccia d'acqua. Quelli che erano fuori, molti si sono anche annegati, ma quelli che erano dentro non hanno neanche, non sono stati toccati dall'acqua. E anche questo ha un significato, sapete, la Madonna dice: il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio. Vedete, anche in questo caso di fuori c'era l'acqua, ma è passata anche oltre il santuario, ma dentro nel santuario non è entrata una goccia d'acqua, e tutti hanno riconosciuto proprio questo miracolo della Madonna. Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio, anche in questo caso ha mostrato come lei, che è regina del cielo e della terra, dispone anche delle deviazioni alle onde, può dire: no, dentro qui non entri una goccia d'acqua, e così è stato. Allora, vediamo un po'. Però adesso andiamo alla Lourdes francese. A Lourdes la Madonna apparve nel 1858. Il suo primo miracolo fu di ridonare la vista all'occhio malato di un povero pastore del posto. Da allora non si ferma il flusso di pellegrini in cerca di sollievo nella loro malattia. Tutt'oggi vi arrivano annualmente 50.000 infermi, 50.000 infermi. Ma mica tutti gli infermi vanno a Lourdes, sapete quanti infermi? Questi sono infermi fisici. Voi, se voi aveste un occhio spirituale, vedreste le città che sono piene, vero, di infermi spirituali. E bisogna pregare per la loro conversione, perché vadano, nell'anno della misericordia, approfittino per la guarigione. Da allora non si ferma il flusso di pellegrini in cerca di sollievo, abbiamo detto. Tutt'oggi vi arrivano annualmente, abbiamo visto, 50.000 infermi. Sono tanti 50.000, però non sono tutti. Non tutti ricevono la guarigione fisica, ma tutti, senza eccezione, vi possono trovare la forza spirituale per accettare il dolore e l'infermità per amore di Dio e della Madre Corredentrice. Cioè, dovete pensare che i santi, per esempio, sapete come definiscono, per esempio, le malattie? Anche delle persone che vanno, più anziane, che vanno verso il traguardo, le malattie fisiche le considerano la purificazione dei sensi. Per cui spesso la grazia grande non sarebbe quella tanto di guarire fisicamente, ma di essere purificati spiritualmente. con i sensi facciamo anche tanti peccati e i sensi malati, diciamo, vengono purificati, per cui nel primo caso, nel secondo caso è sempre un beneficio. Poi ci sono tanti bambini che sono innocenti e anche questo è un miracolo di misericordia, perché l'innocente che soffre e offre, è quello che soffre ed offre è oro puro, nel senso che non avendo colpe particolari, la loro sofferenza viene trasformata in amore redentivo. Ecco, mentre diciamo un peccatore che soffre, diciamo a malapena riesce, non dico a pagare i propri debiti, ma insomma è un aspetto diverso. Ecco, talvolta il Signore in questo tempo lo fa in modo particolare, va a pescare gli innocenti, come lui del resto, l'agnello immacolato, innocente, è stato condannato, offerto la sua vita per la nostra salvezza. E essendo Gesù corpo mistico, cioè Gesù ha il suo corpo mistico, ecco, anche in questo corpo mistico c'è la parte di innocenza che paga i peccati, che sconta i peccati di chi è lontano da Dio, di chi andrebbe perduto. Vedete, l'economia divina è veramente tutto amore e misericordia. Dice, ma perché quei bambini sono malati? Per misericordia, per salvare quelli che non vogliono decidersi a cambiare vita, per cui è tutto, diciamo, organizzato in modo divino. Allora, dal 1883 ad oggi sono state depositate più di 7.000 dichiarazioni di miracoli con tanto di documentazione medica, ma solo 67 sono stati accertati dal meticoloso Bureau de Constatation Médicale, dove vi lavorano anche medici e scienziati non credenti. Se la Madonna non fa il miracolo corporale richiesto, vuol dire che ne fa uno spirituale, che spesso non è richiesto, ma è più grande di quello corporale. Molto interessante questo passaggio. Qui, ecco, lei guarda all'eternità, no? Noi guardiamo a star bene oggi. La Madonna dice, ma vedi, tu stai male oggi, ma per stare bene in eterno, per cui devo lasciarti in quello stato, perché tu ti purifichi, perché tu ti umili, perché tu riconosca di aver bisogno di Dio, mentre magari fino ad oggi hai voluto fare senza Dio. Allora, vale di più guarire il corpo che prima o dopo finisce sottoterra, oppure l'anima destinata a vivere in Dio per tutta l'eternità? La risposta è semplice, è vero, conviene ottenere una guarigione eterna, ma l'uomo, per arrivare a pensare così, diciamo che ha bisogno di aver grazia e luce, perché diversamente tante volte anche c'è una ribellione, no? Ma perché? Vuoi che il Signore non sappia il perché? Le cose Lui le permette o le vuole, ma sempre per un fine più grande. Cioè Dio è amore, per cui se non interviene come vuoi tu, è perché ti conviene accogliere quel che Lui vuole, cioè la sua volontà. Ecco, non fare la mia volontà, ma sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. La piscina detta di Bezzaeta, qui non so se è scritto giusto, ma a Gerusalemme, conteneva un'acqua miracolosa. quando si agitava l'acqua, guariva coloro che per primi vi si immergevano. La Madonna è ancora più benefica, guarisce sempre, o di qua, o il corpo, o lo spirito. La seconda guarigione è la più necessaria e ad essa è finalizzata la prima, che è contingente. Convertitevi, dice Gesù, convertitevi e credete. Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Pensate, diceva, che quelli che furono sepolti dalla torre che cadde su di loro fossero più peccatori di quegli altri che sono in giro per il mondo? No, vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Per cui a quelli è caduta addosso la torre, ma sono morti fisicamente. Ma state attenti, perché se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Allora, o il corpo o lo spirito, la seconda guarigione è più necessaria. Allora, la guarigione più strepitosa, rigorosamente documentata da gente del popolo, medici, notai, ecclesiastici e pubblici ufficiali, è stata quella di Calandra, forse già lo conoscete, questo grande miracolo, Calandra, un paesino rurale della Spagna. Avvenne la notte del 29 marzo 1640. Il miracolato fu un giovane di 23 anni, analfabeta. Da 3 anni gli avevano amputato la gamba destra in seguito ad una frattura degenerata in cancrena. Sentite che cose, mamma mia. Sapeste quanti giovani, davvero, sono incancreniti oggigiorno. Ciò nonostante, era sostenuto da una fede incrollabile e da una tenerissima devozione alla Vergine del Pilar di Saragozza. E fu proprio lei, la Madonna del Pilar, in quella fredda notte marzolina, a restituire l'arto amputato al suo devoto figlio, mentre dormiva sul pavimento ravvoltolato nel povero mantello del padre. Il fatto ebbe un eco che superò i confini della Spagna. Ne rimasero ammirati anche molti protestanti e lo stesso re d'Inghilterra. Pensate un po', vai a dormire senza la gamba e ti svegli con tutte e due, mamma mia, vedete, insomma, la Madonna è l'onnipotente per grazia, no? Lei può fare quello che vuole, nel senso, sempre nella volontà di Dio, ma lei vive in Dio, per cui fa perfettamente la sua volontà. Anche in questi tempi si continua a gridare al miracolo, ed ancora Lourdes, il teatro dell'imprevedibile irruzione del soprannaturale. La donna miracolata è una cinquantenne residente a Ripi, in Ciociaria. Nulla è stato ancora accertato dal punto di vista scientifico, ma il buon popolo anticipa sempre per intuito quello che solo dopo molto tempo può essere oggetto di rigorosa dimostrazione scientifica e razionale. È stata guarita dalla sclerosi multipla che l'affliggeva da 20 anni, costringendola a camminare molto faticosamente appoggiandosi ad un bastone. Il fatto è avvenuto il 27 aprile 2009, dopo il bagno nelle acque gelide delle vasche di Lourdes. Immergiamoci spiritualmente anche noi in quell'acqua benedetta ed imploriamo dalla Salus Infirmorum la guarigione delle nostre malattie, soprattutto quelle spirituali. Se tu vuoi, puoi guarirmi. Allora, vedete, noi generalmente chiediamo la guarigione, ho la tal malattia, e allora chiediamo alla Madonna che ci guarisca da quella malattia. Ma, vedete, proviamo a fare una richiesta insieme invece, dire: Madonnina mia, mamma mia, dolcissima, la mia fede è malata. Se tu vuoi, puoi guarirmi. Signore, sono disperata, la mia speranza è malata. Se tu vuoi, puoi guarirmi. Signore, il mio amore per Dio e per i fratelli è malato. Se tu vuoi, puoi guarirmi. Non pensate che la Madonna finalmente la faremo sorridere, perché dice: ah, finalmente hanno capito quel che Dio vuole. Ecco, la guarigione dell'anima. Vuole che ci convertiamo, convertitevi, credete, capite? E qui abbiamo nel momento attuale, dove la Madonna naturalmente è sempre lei madre, ma voi pensate, no, che negli anni 50 noi avevamo, non so, 85-90% di frequenze alla Santa Messa domenicale. Oggi abbiamo l'8% che va a messa, ma questo calcolo sapete com'è fatto? Anche su quelli che vanno a messa almeno una volta all'anno, a Natale, a Pasqua. Vedete come siamo malati. Chiedessimo la guarigione della fede e dire: io ho bisogno di essere tutto guarito spiritualmente, prego poco e prego male, aiutami a pregare bene e a pregare di più. Queste sono delle richieste che fanno sorridere la Madonna. Ma vedete come gliel'ha risposto secco a quello là di Fatima: digli che si converta, perché mi chiede una cosa che non giova per la tua salvezza. Non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. Sono risposte che non fanno mica sorridere, ma fanno venire i brividi. Se invece noi gli chiediamo: mammina mia, guariscimi la fede, e poi se vuoi mi guarisci anche il corpo, ma prima di tutto ti chiedo di guarirmi ciò che è più importante, l'anima mia. Ah, dice, questo è un figlio intelligente. Vedete che non siamo mica tanto intelligenti, sapete, perché facciamo delle richieste che non sono molto intelligenti. Guariscimi dalle malattie spirituali, poi dopo, se vuoi, ma se è conveniente che io rimanga malato per purificare i miei sensi e per purificare i peccati che ho fatto, a me interessa di andare in paradiso, per cui guariscimi di dentro prima, poi, se vuoi, ecco, il resto, ma non te lo chiedo con tanta insistenza come ti chiedo di guarire interiormente. Bene, cari amici, siamo arrivati anche alla conclusione di questa conversazione, meditazione sulle litanie. È un libro che voi potete anche acquistare, Casa Mariana Editrice, ovvero le Litanie Laurettane, scritte dal padre, che è un mariologo, ovvero padre Alessandro Apollonio. Bene, santa serata a tutti, Claudio vi saluta e poi voi queste trasmissioni le potete anche ascoltare nel sito delle suore o nel sito di Stella Matutina. Ascoltate, fate ascoltare, perché chi non è presente adesso le può ascoltare dopo, le può far sentire agli amici, invece che far regalini dei presenti, porto un pasticcino, va bene, porto qualche fiorellino, qualche mazzolino, sono bei pensieri, ma ci sta attento, guarda, prova ad ascoltare questa meditazione, vedrai come fiorirà qualcosa in te, perché ascolterai delle cose che oggi nel mondo non si dicono, siamo tutti impegnati ad ascoltare cose che non servono per la salvezza dell'anima nostra. Santa serata a tutti, a voi da Claudio.